Bentrovati carissimi radioascoltatori di Radio Claronda in Blu. Oggi, per voglia di libri, le librellule vi leggeranno Domani e per sempre di Ermal Meta. Ermal Meta è un cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale albanese, naturalizzato italiano. Nel 2016 pubblica il suo primo album da solista, a cui ne seguono altri tre, i cui tour registrano il tutto esaurito in Italia e in Europa. In questi ultimi anni ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi in campo musicale. Domani e per sempre è il suo esordio letterario. È l'inverno del 1943. Nell'Europa scossa dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Albania subisce senza piegarsi l'occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Ragam, nel nord del paese, Kayan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di 7 anni. I suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti. Così, accanto a lui ci sono l'amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kayan. Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso, ma nell'Albania dominata dalla dittatura comunista e nell'Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra. Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli che spingeranno il destino di Kayan a compiere traiettorie imprevedibili. Parte prima. La guerra è qui. Ragam, inverno 1943. Nonno, dov'è la guerra? La guerra è lontana da qui, Kayan. Finisci la tua cena. Perché noi non la vediamo? Perché non ci interessa. Io sono troppo vecchio e tu sei troppo piccolo, rispose Betim sorridendo. È per questo che mami e babi non sono qui con noi? A loro la guerra interessa? No, figliolo, sono loro che interessano a lei. Perché? La guerra nasce prima nella mente di pochi, poi in quella di molti, poi dalle menti passa alle mani e alle gambe e da lì si sposta negli occhi. E poi, anche quando finisce, negli occhi rimane. Resta lontano dalla guerra, Kayan, non guardarla mai. È una cosa brutta, io lo so. È per questo che mammi e babi non sono qui, per non farmi vedere la guerra? Sì, Kayan, i tuoi genitori non sono qui per questo. Per colpa dei germani? Si dice tedeschi. Eh sì, è per colpa loro. Vogliono tutta l'Europa per sé, a quanto pare. E perché non vogliono la tua terra? La mia terra l'hanno già presa, piccolo. Questa è la terra di mio padre, il tuo bisnonno. Siamo nella sua vecchia casa. E questa terra non la vogliono? Certo che la vogliono, pensò il vecchio. Questa terra è lontana dalle città, Kayan. È vicina alle montagne, magari non gli interessa. E comunque, mami e babi impediranno i tedeschi di arrivare fin qui, vedrai. Sono andati via per proteggerti. Sono degli eroi. Sì che lo sono, rispose Betim, mentre una voce nella testa lo incupiva, dicendogli che sarebbe stato meglio che non lo fossero, dato che gli eroi alla fine muoiono sempre. Avrebbe preferito una figlia e un genero vivi e codardi, piuttosto che coraggiosi e morti. Mami diceva che la guerra ti ha tolto molte cose. Cosa ti ha tolto, nonno? Quando ero giovane, sai, non avevo solo la tua mami, ma altri 3 figli. Una guerra me li ha portati via tutti e 3, insieme alla mia adorata Anita, tua nonna. La trovarono ancora abbracciata a tua madre nel tentativo di difenderla. Così la tua mami sopravvisse. Il bambino guardò suo nonno con un'espressione impaurita. Quando? Molti anni fa, piccolo, molti anni fa. Kayan aveva finito il suo pasto a base di fagioli e si alzò per riporre il piatto vuoto sulla mensola di legno in fondo all'unico stanzone da cui era composta la casa. Nonno, è stata la guerra a farti quel disegno sul collo? È una cicatrice, ma disegno mi piace di più. Sì, amore, è stata la guerra, rispose Betin con voce pacata. Quanto è lontana la Germania? È molto lontana, lontanissima. Se saliamo in cima alla montagna la possiamo vedere? No, amore, è molto più lontana di quello che riesci a immaginare. Più lontana delle stelle? Beh, no, le stelle sono più lontane ancora. Ma allora come mai le stelle riusciamo a vederle e la Germania no? Perché le stelle sono molto più grandi. Più grandi? Ma sono piccolissime, nonno. Sembrano piccole, ma sono molto, molto grandi. È una questione di prospettiva. Cos'è la prospettiva? Quante domande fai, Kayan? Sei tutto tua madre, disse Betim ridendo di gusto. Dai, nonno. Cos'è la prospettiva? Insistette Kayan. Betim sbuffò scherzosamente. Va bene, allora chiudi gli occhi. Kayan li chiuse. Adesso dimmi, mami e babi sono molto lontani da qui? Sì, non li vedi da più di un anno, giusto? Giusto. Descrivimi i loro volti. Mami ha un piccolo neo destra della bocca. Sorride sempre quando mi guarda. Ha i denti bianchissimi. Le labbra sottili, hai capelli ondulati, mi piacciono tanto. Io però ho preso da Babi, assomiglio più a lui. Babi è buono e non si arrabbia mai, anche se quando faccio qualcosa di sbagliato, un po' si arrabbia anche lui. Ha gli occhi neri, ma a volte brillano più di quelli della mamma, che sono azzurri. La sua pelle è scura, il sole gli vuole bene, ma mi dice che per questo non si ammala mai. Kayan aprì gli occhi e trovò il nonno con un sorriso appoggiato sulle guance, indurite dal tempo. «Richiudi ancora gli occhi», disse Betim. Kayan obbedì. «Adesso descrivimi Paio, quello che ci ha portato il tè stamattina». «Allora, Paio è alto e ha i capelli corti». «Il suo volto?» lo incalzò il vecchio. Il piccolo sollevò le spalle. «Non lo so». «Vedi, figliolo, non è importante quanto una cosa sia lontana o vicina, ma se per te conta qualcosa. I tuoi genitori possono anche andare dall'altra parte del mondo, ma tu li vedrai sempre. Questa è la prospettiva, Kayan». «Allora vedrò sempre anche te, nonno», disse Kayan con una voce piccola come lui. «Lo so, cuore, lo so», rispose il nonno. «C'è però anche un altro tipo di prospettiva, Kayan». «Quale? Lo vedi quel vecchio pianoforte lì nell'angolo?» «Sì. Per te è solo un gioco, ma ogni volta che ti ci metti davanti e lo strimpelli in quel modo brutto, lo fai soffrire, poverino». Kayan rideva divertito. «Se tu però imparassi a suonarlo e non lo trattassi più così male, sapresti come parlare attraverso il suo suono, sapresti comunicare con la musica, e soprattutto la smetteresti di spaccarmi i timpani. Impari a suonare, prospettiva numero uno. Non impari e non tocchi più il pianoforte, salvandomi i timpani, prospettiva numero due. Che ne dici?» Ridevano entrambi, ridevano come se in Albania non ci fosse la guerra, come se non fosse il 1943, come se l'occupazione fascista non avesse lasciato il posto a quella nazista, come se i loro cari fossero lì, e non dispersi chissà dove, a combattere contro un nemico più forte di loro, per dare un senso alla parola libertà. Ridevano riscaldati dal fuoco del camino, mentre il freddo e la notte fuori dalle finestre avvolgevano ogni cosa, a Ragan, un piccolo villaggio sulle sponde del fiume Drin, nel nord del paese. Si sdraiarono su delle vecchie coperte stese a terra vicino al fuoco, e Kayan si ritrovò fra le braccia di Betim, che quasi subito iniziò a russare. Il bambino ebbe ancora un sussulto di riso al pensiero di quello che era successo poco prima, ma il significato della prospettiva di cui aveva parlato con suo nonno gli bloccò la risata in gola, lasciandogli un sorriso sul volto. Aveva capito cosa intendeva. Era l'amore a farti ricordare i volti delle persone. Mentre questi pensieri facevano il giro tondo nella sua mente, scivolò in un sonno leggero che lo portò lontano, su una nuvola, un po' più vicino alle stelle. «Svegliati, dormiglione!» Kayan aprì gli occhi. La luce aveva già invaso la casa. Nonostante il freddo, il cielo era azzurro, come il paradiso, e il sole sembrava voler sfidare l'inverno, fregandosene del fatto che fosse dicembre. Kayan si mise in piedi, accanto al fuoco ormai ridotto a un cumulo di carboni ardenti. Piegò le coperte e le ripose nella vecchia cassapanca, così massiccia che a malapena riusciva a sollevarne il coperchio. Si accorse che i piatti e le posate con cui aveva mangiato la sera prima erano stati lavati e impilati. «Ma nonno, dovevo lavarli io!» disse risentito. «Non preoccuparti, ometto, mi sono svegliato molto prima di te e poi l'acqua del pozzo è così fredda che taglia come un rasoio. Allora io inizio a pulire la stalla». «Va bene, prima però fai colazione». Kayan finì la sua tazza di tè selvatico di montagna. Mangiò un pezzo di pane duro come un addio, ammorbidito da un po' di burro di latte di pecora, e subito dopo uscì in cortile. Sbrigare faccende da grandi lo faceva sentire forte, come suo nonno. Il vecchio lo seguì, prese un piccolo secchio di legno che aveva già riempito d'acqua e glielo porse. «La stalla è tutta tua!» Kayan lo afferrò e si allontanò a grandi passi verso il retro della casa, mentre Betim dava un'occhiata alla staccionata di legno che delimitava il cortile, notando che in un punto erano cadute due assi. Pensò al vento di qualche giorno prima e si disse che avrebbe fatto meglio a rinforzare il recinto prima che cadesse del tutto. Poi rientrò in casa per riaccendere il fuoco. Improvvisamente le urla di suo nipote gli fecero gelare il sangue. «Nonno! Nonno!» Il vecchio si precipitò in cortile come una furia, e prima di entrare nella stalla afferrò un forcone appoggiato al muro di fango e paglia. Kayan era in piedi con il secchio ancora in mano e di fronte a lui c'era un uomo, alto, magrissimo, con la barba incolta, i capelli arruffati, la faccia ricoperta di fango in più punti, sangue incrostato sotto il mento e gli occhi scavati come due buchi nella terra. Indossava un'uniforme sporchissima, messa peggio di lui. Betim mise una mano sulla spalla del nipote, facendolo arretrare, e strinse ancora più forte il forcone a tre punte. Kayan era immobile e fissava l'uomo. «La guerra è qui», disse a suo nonno, ma quest'ultimo era già un passo da quell'ospite indesiderato e lo guardava in cagnaccio. «Chi diavolo sei tu? Che cosa vuoi da noi? E da dove spunti fuori? Dimmelo, o per Dio ti ammazzo come un cane!» L'altro si mise in ginocchio, con le mani protese in avanti. Parlava una lingua che né Betim né Kayan comprendevano. Parlava e agitava le mani, come a proteggersi. Probabilmente, data la sua stazza, avrebbe potuto affrontare Betim. Tuttavia, restava immobile, in ginocchio. «Ti ha fatto qualcosa?» chiese il vecchio suo nipote. «No, è uscito dal recinto della mucca», rispose Kayan spaventato. Senza abbandonare la sua espressione minacciosa, lentamente il vecchio si avvicinò ancora di più a quello spettro umano, mostrandogli le punte del forcone. Quest'ultimo continuava a parlare, ma le uniche due parole che Betim riusciva a distinguere erano «Bitte» e «Fride». Le ripeteva all'infinito. Il vecchio non indietreggiò di un passo. Lo spettro si zittì per un attimo e iniziò a guardare Kayan. Poi si alzò, piano, con la minaccia del forcone a 20 centimetri dal petto e si tolse la giacca dell'uniforme. Sotto non aveva niente, tranne una pelle distrutta da chissà quali pene e orribili dolori. In fondo era quello che la guerra faceva. Rendeva tutti a sua immagine e somiglianza. Non c'era differenza tra vittime e carnefici, tra vincitori e vinti. Tutti perdevano qualcosa. Rimasto torso nudo, minacciato da Betim e dal suo forcone, l'uomo entrò nel recinto della mucca. Sotto lo sguardo esterrefatto del vecchio, andò in un angolo dove gli escrementi abbondavano, si chinò e li raccolse con la sua giacca. Poi si rialzò e tornò verso l'uscita della stalla. Betty teneva Kayan dietro di sé e l'altro sotto minaccia, ma quest'ultimo non sembrava importante. Uscì in cortile e gettò per terra la giacca, ricoperta di escrementi di mucca. Si girò verso il vecchio e suo nipote con un sorriso sghembo che, a modo suo, sembrava ridare dignità umana a quel volto e chiedere tutto quello che la guerra gli aveva negato. Pace. Betin si accorse di un simbolo cucito all'altezza del petto, sul lato destro della giacca. Lo conosceva. Era una croce uncinata. Aveva un soldato nazista in casa. Non sapeva cosa fare, non capiva le sue intenzioni e soprattutto non immaginava cosa sarebbe potuto succedere se qualcuno lo avesse visto. Il soldato restava immobile, nell'attesa di un cenno da parte del vecchio, e il vecchio restava fermo nell'attesa che il soldato gli desse una ragione per ucciderlo. In quello spazio di incertezza, in mezzo a quel breve tratto tra passato e futuro, sotto quel cielo che iniziava a tradire la promessa di un sole caldo, Kayan andò verso il soldato e gli mise il secchio pieno d'acqua davanti. «Devi lavarti», gli disse portandosi le mani davanti al volto. Il soldato fu talmente felice di vedere quel gesto che fece un passo in avanti verso il bambino. Il vecchio glielo impedì immediatamente, puntandogli il forcone sotto il mento. L'altro agitò le mani ripetendo «Fride» più volte di seguito. Poi afferrò il secchio e di corsa andò dietro la casa, accanto al pozzo, e iniziò a lavarsi. Betim notò la curiosità di suo nipote per lo sconosciuto e pensò che avrebbe dovuto inventarsi una storia credibile per giustificare la presenza di quell'uomo spuntato dal nulla come un fantasma. Averlo in casa minacciava le loro vite più della guerra stessa. Non sapevano niente di lui, tranne che era un disertore, un randagio in cerca di una casa, uno straniero, un tedesco, un figlio della guerra che aveva rinnegato sua madre. Ogni getto d'acqua sul suo corpo scheletrico evidenziava via via i segni delle brutture che doveva aver vissuto. Betim ordinò a Kayan di andare a prendere dei vestiti puliti e qualcosa per asciugarsi. Il nipote obbedì e tornò poco dopo con un telo di cotone, dei pantaloni marroni e un maglione bianco di lana. Il soldato li prese con gratitudine, si asciugò e li indossò. Kayan scoppiò a ridere. «Ma gli stanno piccoli!» Con quei vestiti sembrava un bambino troppo cresciuto, un bambino come Kayan, che non gli staccava un istante gli occhi di dosso. Anche Betin faceva lo stesso, ma per una ragione diversa. Non si fidava, anche se qualcosa dentro di lui gli diceva che accogliere quell'uomo era una cosa buona. «Una vita è sempre una vita. Forse il buon Dio farà qualcosa di giusto per me e per la mia famiglia», si disse. Le nuvole scure che l'acqua ghiacciata del pozzo aveva lavato via dal corpo del soldato sembravano essersi trasferite in cielo. «Sta per piovere», pensò Betim. «Del resto, di un cielo che osserva muto una guerra, non ci si può fidare». «Andiamo dentro, fra poco viene a piovere», disse infine. Kayan fece capire a quell'ospite inaspettato che doveva seguirli. Insieme girarono attorno alla casa, ma prima di entrare il soldato andò verso la sua giacca, ci si piegò sopra e dalla tasca interna prese delle buste. Probabilmente erano lettere. Forse gli ricordavano chi fosse, forse gli parlavano di una vita che non era più come la ricordava. Forse erano parole d'amore, forse di addio. «Nonno, a chi ti serve il forcone?» chiese Kayan quando lo vide portare dentro la sua arma e appoggiarla alla parete accanto al camino in pietra. «Spero non mi serva», rispose il vecchio, che non perdeva di vista il soldato. «Non avere paura, ti proteggo io». Il nonno gli sorrise senza dire niente, valutando nel frattempo la tempra o la disperazione di quell'uomo. Le assi cadute dalla staccionata ora avevano una spiegazione. Doveva aver passato la notte precedente nella stalla, e chissà quante altre notti era rimasto sveglio a digrignare i denti per il freddo. Se avesse avuto brutte intenzioni, avrebbe avuto tutto il tempo per metterle in pratica. Era più grosso di lui, e nonostante la fatica gli si potesse vedere su ogni centimetro della pelle, era sicuramente anche più forte. E poi si era messo in ginocchio, dimostrando a modo suo di non avere un cuore cattivo. Almeno non più. Era un soldato, di certo aveva un'arma, si disse Betim, mettendo a riscaldare sul fuoco del camino lo stufato di carne e patate avanzato dal giorno prima. Non appena formulò questo pensiero, si girò di scatto. «Ehi tu, dov'è il tuo fucile?» Kayan si voltò, così come il soldato. Betim afferrò l'attizzatoio, lo appoggiò sul braccio sinistro teso e fece «Bum, bum!». Il soldato scattò in piedi e uscì di casa in un soffio. Betim gli corse dietro, camminava a grandi passi verso la stalla, con il vecchio che lo seguiva da vicino. Il soldato entrò nel recinto della mucca e ne uscì un attimo dopo con un fucile in mano, che fissava con occhi spiritati. Rivolse lo stesso sguardo al vecchio, che in quell'istante si accorse di essere uscito troppo in fretta di casa. Aveva lasciato il forcone dentro. Il soldato si mordeva il labbro inferiore così forte che a Betim sembrò di vederlo sanguinare. Il cuore prese a battergli all'impazzata e improvvisamente iniziò a temere per la vita di suo nipote e per la sua. Passarono secondi lunghissimi in cui non si mosse. Non voleva girarsi e correre, non voleva morire di un colpo alle spalle. «Sono stato così stupido a fidarmi», pensò. «Stupido vecchio, sei uno stupido vecchio!» Il soldato gli andò lentamente incontro e quando gli fu vicino sembrò uscire da quello stato di trance in cui era caduto con il fucile in mano. Nonostante il freddo e la pioggia, Betim sudava. L'altro se ne accorse, tese il braccio e gli mise il fucile in mano, insieme alle munizioni. «Fride», gli disse a mezza voce. Il vecchio non sapeva cosa significasse quella parola, ma sentì che il soldato non era un pericolo. Vi consigliamo vivamente la lettura di questo romanzo verità di Ermal Meta, Domani e per sempre, e vi invitiamo a prenderlo in prestito presso la nostra biblioteca Faust Sabeo di Chiari. Arrivederci alla prossima puntata di Voglia di Libri.